Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarno alla ricerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? Gesù rispose: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno dunque tu fai, perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa domenica ha un'importanza particolare per tutti noi. Si tratta di convincerci di una realtà profonda. E intanto noi vediamo la delusione di Gesù. Tutta quella gente, 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, si sono accorti che Gesù non era con gli apostoli quando li ha invitati ad andare con la barca verso Cafarno. Noi sappiamo che Gesù di notte ha raggiunto gli apostoli. Arrivati a Cafarno la gente si stupisce: non eri con loro, come hai fatto arrivare qui? E Gesù dice: voi mi cercate non perché sono io, ma per il pane che vi ho dato che vi ha saziati. E questo è una cosa deludente. Avete già notato quel che succede quando voi date da mangiare un cane, date da mangiare un gatto? Prende il mangiare e quando è sazio se ne va. E basta. Si direbbe: quel che interessa non è la mano che dà il mangiare, non è la persona che dà questo dono, ma è il dono in se stesso. Ricevuto il dono, tutto finisce lì. Un'umanità molto meschina, molto animalesca. È triste questo. E questo mi fa ricordare le parole che diceva Pio XII: c'è tutta un'umanità da cambiare, da selvatica in umana, da umana in cristiana. L'egoismo della creatura umana porta a pensare solo a se stessi, e ci sono delle persone che non riescono a fare un passo fuori di sé per accorgersi quelli che sono fuori di sé, valutare delle disposizioni, sapere essere riconoscenti a chi ti ama, a chi ti fa del bene. No, si prende tutto da tutto e da tutti, e tutto rimane per il proprio io. È triste questo. E allora cerchiamo di vedere la soluzione, e la soluzione sta qui. Il Signore dice queste parole: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Come c'è una fame e una sete riguardo al corpo, riguardo allo spirito nostro, che è immortale e che ha bisogno assoluto di Dio, perché Dio è puro spirito e lo spirito nostro ha la nostalgia di Lui, non c'è niente da fare che desiderare il pane che viene da Dio e la bevanda che viene da Dio. E il pane e la bevanda è una persona divina ed umana, Gesù Cristo. Allora lasciate che io ripeta qualche altre volte ho detto. L'esempio l'abbiamo negli apostoli. Voi sapete che gli apostoli hanno detto di sì a Gesù, ha lasciato casa e lavoro, l'hanno seguito per 3 anni. E il Signore, dopo la sua risurrezione, dice loro che li invierà per tutto il mondo e saranno i suoi testimoni. La testimonianza che gli apostoli in quel momento potevano dare di Gesù era la conoscenza che avevano di Gesù. L'hanno visto, l'hanno ascoltato, sono vissuti con lui per 3 anni e tuttavia ti accorgi che la conoscenza che avevano del Signore, conoscenza precisa, resa solida anche con la certezza della risurrezione di Cristo, ha un grande valore. Tuttavia gli apostoli rimangono poveri uomini. Il che significa che conoscere Gesù con la tua mente è una cosa importantissima, ma non sei capace di camminare. Non sei capace di camminare nella vita cristiana. Lo conosci, è un bene, perché vedi chiaro chi è Gesù, quale valore abbia Gesù, ma quando si tratta di andargli dietro, rimani te stesso. Bisogna che Gesù ti entri nel cuore. Quando Gesù Cristo entra nel cuore degli apostoli attraverso lo Spirito Santo nella Pentecoste, il cuore ripieno dell'amore di Dio, quindi dell'amore di Gesù Cristo, trova il coraggio di superare completamente la povera umanità di ciascuno degli apostoli. Diventano pieni di Cristo. E quando la persona è piena di Cristo, succede questo fatto, che di mano in mano che la luce si trasforma in amore, Cristo diviene il tesoro della tua vita, perché metti dentro di te addirittura Dio con la sua divinità. Sei un uomo d'accordo, ma dentro di te entra Dio, entra Gesù che ti trasforma. E cosa avverrà in questa trasformazione? Avviene una parte negativa che è cancellata in te. Con l'amore di Cristo sei meno superbo, sempre meno superbo, perché la tua dipendenza da Gesù Cristo, da Dio con amore, fa sì che tu ti metti al tuo posto, ti senti servitore di Dio. Voi ricorderete che i grandi peccati che tirano via l'umanità del Signore sono la superbia, l'avarizia, la lussuria. E tutte le altre miserie sono un contorno di queste 3 realtà. Ora, non è assolutamente possibile che un'anima che sia ripiena di Cristo abbia ancora voglia di essere superba. Quindi vedete che per correggere i nostri difetti non possiamo farcela da soli. Bisogna assolutamente che io e tutti voi ci convinciamo che se metti Gesù nella mente e soprattutto nel cuore, con Gesù sarai sempre meno superbo. Attaccamento al denaro. Ti accorgi che il denaro fa parte di una realtà del mondo che ti aiuta a vivere? Va bene, ma non lo metti più nel cuore, non lo metti più come il grande tesoro, unico tesoro della tua vita. Capisci benissimo che quello che devi lasciare in questo mondo con la morte non ha valore di eternità. La lussuria. Ti accorgi che di mano in mano che il Signore entra dentro una creatura nel suo cuore, la creatura impara a conoscere le dimensioni vere della sua personalità di uomo e di donna. L'uomo si sente un vero uomo figlio di Dio, allora lo spirito domina la carne, perché rispetto a se stesso, davanti al Signore devi essere limpido, devi essere forte, devi essere vittorioso. La donna che sente la sua dignità di donna davanti a Dio, chiamata alla missione di sposa e di madre, è una donna che si sente nel cammino di Dio con una missione straordinaria. Dio che ha creato la donna per aiutare l'uomo, il cuore della donna pieno di amor di Dio, sa avere una generosità, pieno di purezza, di candore, pieno di amore, pieno di spirito di sacrificio e di pazienza. Perché c'è Gesù dentro di lei. Notate bene che il Signore ci parla molto chiaro e dice: nessuno va al Padre se non per me. Quindi la salvezza nostra è condizionata alla presenza di Cristo in noi. Chi è con me raccoglie, chi non è con me disperde, perché senza di me non potete fare nulla. sia a livello di creatura, in altre parole, con la mia intelligenza, volontà, capacità di organizzarmi e salute, io riuscissi ad essere come Dio mi vuole, non occorreva che Gesù si incarnasse, che andasse in croce per riscattarci, che si presentasse ad ognuno di noi dicendoci: venite a me voi tutti che siete affaticati oppressi, io vi ristorerò. Che ci dicesse: io sono la vita e voi siete i tralci. Se i tralci sono attaccati alla vita fanno frutto, diversamente disseccano, non sono più adatte ad altro che essere bruciate nel fuoco. E vedete, questa liberazione dalla nostra miseria di peccatore avviene nella conoscenza dell'amor di Dio. Allora tu mi domanderai: in che cosa consiste questa conoscenza? E Gesù ti dice: chi viene a me? Il Signore è sempre presente, aspetta il tuo sguardo, il tuo pensiero, un movimento di desiderio. Cercami, chi viene a me? Quindi cercare Gesù Cristo vuol dire di prendere tutti i mezzi che il Signore mi dà finalmente per conoscerlo meglio. La prima cosa che ci dà il suo Spirito Santo è quello delle sue parole, della sua vita, il Vangelo. Se tu vuoi conoscere Gesù Cristo, apri il Vangelo con amore e cerca di capirlo, e la Chiesa te lo spiegherà, e vedrai che se cerchi la conoscenza di Cristo con amore, il Signore non aspetta altro col suo Divino Spirito che illuminarti. Un grande scrittore, Papini, 60 anni fa mi ricordo, ci aveva fatto tutta impressione questo episodio. Era lontano da Dio, scrisse molti libri, poi prese l'incarico di far imparare al suo nipotino l'apprendimento del catechismo per prepararlo alla prima comunione. Prese in mano il catechismo di Pio X, fu talmente impressionato da quello che era l'esposizione breve di tutta la verità cattolica che si mise ad approfondire la conoscenza di Cristo. Scrisse anche Una vita di Cristo. Quello determinò la sua conversione. Amici cari, a cominciare da me prete, tutti voi uomini e donne, ditemi: ti interessa di conoscere chi è Gesù? Badate che nella mente della gente, frastornati come siamo da mille indicazioni che ci vengono dal di fuori, abbiamo sempre la mente occupata da mille pensieri che riguardano la materialità della vita. Ma purtroppo sono pochissime le persone che si interessano di conoscere Cristo. E quando lo conosco, ricordati, con la conoscenza metti l'amore. L'amore fa sì che tu senti il bisogno di pregare. E io ho sempre visto che le persone che pregano molto e pregano bene finiscono di avere un'intimità con Cristo per cui Gesù dalla testa scende al cuore. Con la preghiera metto la messa, mette i sacramenti. Voi avrete notato che le persone che si innamorano di Gesù Cristo hanno bisogno di Lui, e io vedo che il bisogno di Cristo porta le persone alla messa, alla comunione. Ho bisogno di Lui, non lo faccio perché voglio chiedere una grazia. State ben attenti: se io mi ricordo di Dio, di Gesù Cristo soltanto per andare a chiedere qualcosa, è quel qualcosa che mi interessa, non Lui. Il Signore il qualcosa ce lo dà in abbondanza. L'importante è che io e voi cerchiamo Lui. Se un bambino stende le braccia, vuole essere preso in braccio dal nonno e dice: nonno, ti voglio tanto bene, stai tranquillo che quel nonno col bambino in braccio farà sì che al bambino non manchi niente di quel che è necessario. Comincia a mettere Gesù Cristo, tutto il resto ti sarà dato. È lecito pregare poi Gesù per qualche grazia, diglielo con la confidenza di un bambino e di: Signore, tu vedi quel che è il mio bene, ti ricordo questo perché mi sembra che questo sia una cosa desiderabile, se tu lo vuoi concedemela. E allora tu capisci che andando avanti così, con la preghiera, con i sacramenti, si sente la spinta d'amore a dire di sì. E col sì tu dirai: accetto la vita con pazienza, il dolore con pazienza, divento più generoso a far la volontà di Dio e il Signore mi conduce, e ogni sì che dico divento un vittorioso davanti al Signore, vado in salita e mi conduca Lui dove vuole, in qualunque situazione della mia vita, non ti senti più solo. Dunque, miei cari, quando gli apostoli dalla conoscenza di Cristo sono arrivati all'amore perfetto di Cristo, sono arrivati al punto anche di dar la vita per Gesù Cristo. Guardate che la vita è il dono più grande che uno possa dare al Signore. Se si ha la generosità di potergli offrire la vita, i martiri la offrono una volta sola e tutto finisce lì. Ma badate che molte anime la vita la danno giorno dopo giorno, perché ci sono le malattie del fisico, ci sono le situazioni morali che sono pesanti, crocifiggenti, eppure mi accorgo di una cosa: quelle persone innamorate di Cristo arrivano al punto di essere sempre serene. E questa impressione l'ho avuta soprattutto quando vado a predicare a certe persone che sono nella clausura e li vedi tutti sorridenti. Possibile? Tu le vedi tutte le donne sorridenti? Tutti gli uomini sorridenti? Ma chi ha mal di testa non sorride, chi ha mal di fegato non sorride, chi ha una croce pesante morale non sorride. Ma sta gente capace di sorridere anche quando soffre fisicamente e moralmente, è capace di arrivare a questo punto. E si può arrivare a un punto di tale eroismo, di santità, da poter dire, come diceva Santa Teresa del Bambino Gesù: mi sono abituato a sorridere anche al dolore. Però la formula di fondo era questa, ed è la formula che l'ha fatta santa: a Dio non ho mai dato altro che amore, egli mi renderà l'amore. Amici cari, la lezione di Gesù è perentoria. Volete prendere me? Avrete il cibo per la vostra anima e la bevanda per la vostra anima. Venite da me. Io non soltanto vi consolerò, ma darò a voi la mia vita e vi santificherò, perché mi renderò presente a voi e vi trasformerò in me. E trasformarsi in Lui è solo il potere di Gesù Cristo e del suo Divino Spirito. Come con lo Spirito Santo siamo stati creati, creature umane, con lo Spirito del sì d'amore di Dio, se noi lo amiamo, diventeremo santi, trasformati in Cristo.